Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran attacco talebano alle guardie di frontiera, bilancio sale a 2 soldati martiri. Hamas promette azione efficace per porre fine agli attacchi dei coloni contro palestinesi. Israele in panico, Hezbollah libanese più forte che mai. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 28 maggio 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con la produzione interna iraniana, gli ostacoli e la road map. Grazie per l'ascolto, a tra poco. Sale a 2 il numero dei soldati iraniani martiri caduti sotto il fuoco dei talebani armati che proprio quest'ultimi hanno attaccato, dopo che quest'ultimi hanno attaccato un avamposto di confine nella provincia sud-orientale della provincia Sistan-Baluchestan, lo riferisce l'IRIB citando il vice capo della polizia iraniana, secondo cui i talebani hanno iniziato a sparare contro un posto di blocco dell'Iran al confine con l'Afghanistan. Loro azione costituisce una violazione del diritto internazionale e dei principi di buon vicinato, ha detto la fonte. Inoltre, intorno alle 11 ora locale di sabato, le forze talebane afghane hanno iniziato a sparare con tutti i tipi di armamenti contro una stazione di polizia iraniana nel distretto di Sassoli, situato a Zabul, ha detto ai media il vice capo della polizia nazionale Qasem Rezaei. Le nostre coraggiose guardie di frontiera hanno risposto con determinazione a questi colpi avvenuti al confine della provincia del Sistan-Baluchestan, sud-est del paese. Dopo l'attacco, ha detto ancora il funzionario, la parte iraniana ha dato gli avvertimenti necessari agli aggressori talebani secondo i protocolli di frontiera, ma purtroppo le sparatorie sono ricominciate ore più tardi. Dopo l'inizio dello scontro da parte dei talebani, il capo della polizia ha ordinato alle guardie di frontiera di impedire a chiunque di avvicinarsi al confine. L'Iran condivide di oltre 900 chilometri con l'Afghanistan, che è adesso sotto il comando dei talebani. Anche due civili sono rimasti gravemente feriti proprio durante la sparatoria, e lo riferisce l'agenzia iraniana Mehr News. Soldati iraniani, un gruppo armato, secondo questa agenzia, un gruppo armato che tentava di infiltrarsi nel territorio nazionale, dal vicino Pakistan a Sarawak, nella provincia del sempre Sistan Baluchistan. Mehr specifica che le guardie di confine iraniane sono infine riuscite a respingere il gruppo armato verso il Pakistan. Lo scorso 10 maggio Teheran e Islamabad, in base a un accordo siglato nel 2012, avevano inaugurato l'apertura del primo mercato di confine nel villaggio di Pashin, nella stessa provincia sud-orientale Sistan Baluchistan. Cambiamo pagina. Il movimento di resistenza islamica palestinese Hamas ha condannato i ripetuti assalti da parte dei coloni ebrei estremisti contro palestinesi in Cisgiordania occupata. Hamas ha esortato la comunità internazionale a intraprendere azioni efficaci contro crimini di Israele. Il gruppo di resistenza ha fatto le osservazioni in una dichiarazione che ha rilasciato sabato dopo che coloni sionisti hanno fatto irruzione nel villaggio di Mughayr, nord-est di Ramallah. Stando alle informazioni del centro palestinese, i coloni continuano ad attaccare e terrorizzare il nostro popolo in tutta la Cisgiordania occupata, afferma la dichiarazione di Hamas, e poi aggiunto che crimini commessi dai militari dei coloni richiedono un'efficace azione da parte del mondo arabo e anche della comunità internazionale per sostenere il popolo palestinese, la causa giusta dei palestinesi e porre fine a queste azioni criminali dei sionisti. La recente manovra, stiamo parlando di Hezbollah libanese e le loro esercitazioni militari che hanno condotto combattenti di resistenza islamico libanese. Questo dimostra che il potere deterrente di Hezbollah è in costante aumento. Saleh Abu Isa, analista legale nonché noto esperto per gli affari della regione Asia occidentale, in un'intervista esclusiva alla Press TV ha detto: le ultime esercitazioni di Hezbollah hanno portato un messaggio a Israele. Domenica scorsa il movimento di resistenza libanese ha lanciato esercitazioni militari su larga scala nel sud del paese dei Cedri, mostrando la propria forza in vista del 23° anniversario della liberazione del sud del Libano dall'occupazione sionista. Le esercitazioni, che si sono svolte in un campo di resistenza vicino al villaggio di Melata nel sud del Libano, includevano diverse esercitazioni che simulavano gli attacchi di Hezbollah contro avamposti israeliani in una futura battaglia. Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Stati Uniti hanno condannato la decisione del Kosovo di forzare l'accesso agli edifici municipali nel nord del paese. Condanniamo la decisione di Kosovo di forzare l'accesso agli edifici municipali nel nord. Nonostante il nostro appello alla moderazione, esortiamo l'autorità kosovare a fare immediatamente un passo indietro ed allentare la tensione, coordinarsi estremamente con la missione dell'Unione Europea e la missione della NATO in Kosovo, hanno detto in una dichiarazione congiunta in questi paesi. La dichiarazione è stata pubblicata sul web del governo inglese. Decine di migliaia di serbi sono scesi in piazza nella capitale Belgrado per protestare contro la violenza e la diffusione delle armi, chiedere al governo di adottare misure più severe per contrastare questa violenza con armi da fuoco. Le proteste hanno avuto luogo in seguito alle recenti sparatorie. Il 5 maggio un uomo armato ha aperto il fuoco in un centro commerciale nella parte centrale della Siria, uccidendo 3 persone almeno, ferendone altre 7. Il sospetto, un giovane di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia. il giorno dopo della sparatoria. La seconda invece si è svolta proprio nella stessa capitale, Belgrado, il 7 maggio, dopo l'omicidio di una donna in un bar in circostanze ancora da chiarire. Il caso ha suscitato grande preoccupazione e rabbia tra la popolazione serba, già scossa dall'attacco precedente. In entrambi i casi le proteste hanno visto proprio la partecipazione di migliaia di cittadini di ogni età e provenienza sociale. La Serbia, uno dei paesi europei con la legislazione più lassista in materia di armi da fuoco, e la questione della violenza legata all'uso di armi rappresenta da anni un problema sociale e di sicurezza pubblica nel paese dei Balcani. E Turchia si torna a votare oggi, adesso ancora un ballottaggio in un certo senso. Il presidente uscente Erdogan, il suo sfidante principale Kılıçdaroğlu, con più di 64 milioni di turchi sono chiamati alle urne in quasi 192.000 seggi elettorali per il secondo turno delle presidenziali. I seggi in tutto il paese sono aperti alle 8 ora locale. Secondo un sondaggio, il 44 degli intervistati è pronto a votare sempre per lo sfidante di Erdogan, mentre il 43 è pronto a sostenere ancora il presidente ormai uscente. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. USA e NATO militarizzano Asia del Pacifico in funzione anticinese. Più del 90% degli intervistati in un recente sondaggio globale si oppone fermamente al coinvolgimento della NATO, cioè gli Stati Uniti, nell'Asia del Pacifico, descrivendo le attività dell'alleanza militare occidentale guidata da Washington nella regione come destabilizzanti e motivo di tensioni. Gli Stati Uniti e il governo della Papua Nuova Guinea hanno sottoscritto un accordo di cooperazione militare diretto contro la Cina. L'isola dell'Oceano Pacifico Sud-Occidentale aprirà in sostanza i propri porti, aeroporti ai militari americani, mentre in un prossimo futuro non è da escludere la creazione di uno o più basi militari degli Stati Uniti in pianta stabile. L'intesa sostituisce un vecchio memorandum d'intesa bilaterale e arriva in risposta ad un'iniziativa molto simile che lo scorso anno aveva visto come protagonisti proprio Pechino e le vicine isole Salomone. In Papua Nuova Guinea avrebbe dovuto recarsi in vista il presidente Joe Biden dopo il G7 di Hiroshima, ma la crisi interna sul tetto del debito pubblico lo ha costretto a cancellare la tappa e a tornare a Washington. A firmare l'accordo è stato il segretario di Stato Antony Blinken, che nella capitale si è intrattenuto con il primo ministro del paese e anche il ministro della difesa. Assieme all'accordo sulla cooperazione militare, Stati Uniti e il Papua Nuova Guinea hanno siglato un documento in materia di sorveglianza, tra virgolette. In base ad esso, la Guardia Costiera americana avrà facoltà di pattugliare la zona economica esclusiva della Papua Nuova Guinea, che si estende per 370 km al largo delle coste del paese del Pacifico. Anche se le autorità americane non hanno affermato esplicitamente, è piuttosto la Cina l'obiettivo del nuovo accordo degli Stati Uniti e Papua Nuova Guinea, che si trova a poco più di 150 km a nord dell'Australia, ovvero uno degli alleati chiave nei piani americani per contenere, se necessario anche militarmente, la Repubblica Popolare della Cina.
Iran è produzione interna. Amici, oggi vi presenteremo un'altra parte di un programma a puntate dedicato allo slogan di quest'anno scelto e proclamato dalla guida suprema della rivoluzione islamica Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, la produzione, la ricerca e l'occupazione. L'Indonesia è il paese islamico con la più grande popolazione di una delle grandi economie del sud-est asiatico, che è tra i paesi più variegato al mondo in termini di diversità biologica e culturale. La più grande potenza economica del sud-est asiatico, dopo aver superato la crisi economica della fine degli anni 90, è stata in grado di raggiungere una crescita economica e uno sviluppo sostenibile a livello record. Il prodotto interno lordo, PIL, di Indonesia è costantemente in crescita, tanto che il prodotto interno lordo pro capite di questo paese islamico ha raggiunto i 3.971 dollari nel 2019, anziché gli 807 dollari del 2000. Attualmente, con oltre 276 milioni di persone, l'Indonesia è il quarto paese più popolato del mondo, un membro delle 20 maggiori economie del mondo G20 e una delle più grandi economie globali. In quanto tipo di economia e popolo emergenti, l'Indonesia ha avuto un grande successo nella riduzione della povertà, oltre ad essere in grado di ridurre drasticamente il debito e il deficit di bilancio. Nel 2010 il volume degli investimenti diretti esteri in Indonesia ha superato il 163% rispetto all'anno precedente, ed ha raggiunto i 12,8 miliardi di dollari. Un decennio dopo, nel 2019, l'economia dell'Indonesia è stata nominata la 16ª economia più grande del mondo, con un PIL di 1.000 miliardi di dollari. In passato le fonti di reddito più importanti per il governo indonesiano erano le entrate da petrolio e gas e gli aiuti esteri, ma oggi la Jakarta è riuscita a diversificare le proprie entrate economiche attuando programmi e riforme economiche per ridurre la dipendenza dalle entrate petrolifere. Ecco qui i nostri contatti per scrivere al responsabile della posta. Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. Secondo le statistiche dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nel suo secondo piano di sviluppo avviato nel 1994 e rivisto nel 2005, l'Indonesia ha investito circa 180 miliardi di dollari nell'industria tessile, petrolchimica, trasporti, elettrodomestici, materiali di costruzione, cemento e alimentari. Per realizzare questo successo enorme dobbiamo sapere che 3.757 aziende indonesiane hanno una cooperazione organizzativa e tecnologica con aziende giapponesi, cinesi, europee e americane, i quali hanno stipulato contratti molto vantaggiosi per le aziende dell'Indonesia. La maggior parte delle esportazioni dell'Indonesia sono in America, Giappone, Cina, Singapore. L'Indonesia è un paese ricco di minerali, tra cui il petrolio, gas naturale, stagno, nickel, carbone, bauxite e rame. Anche le entrate del turismo sono una parte importante delle risorse economiche dell'Indonesia. Angela Merkel, l'ex cancelliere della Germania, durante la sua prima visita in Indonesia, ha annunciato che questo paese può essere un modello per l'Europa. Gli approcci creativi hanno svolto un ruolo di primo piano, soprattutto nel processo di formulazione e attuazione del secondo piano di sviluppo economico a lungo termine nell'Indonesia. Il passaggio a un'economia basata sulla ricerca scientifica e sull'applicazione dell'innovazione per la crescita e lo sviluppo economico è stato uno degli obiettivi chiave dell'Indonesia negli ultimi anni, un chiaro esempio degli sforzi compiuti in Indonesia per sviluppare la creatività e l'innovazione e l'istituzione dell'Organizzazione per l'Economia Creativa BECRAF nel 2015. Questa istituzione mira a sviluppare e coordinare una politica efficace per controllare e dirigere il potenziale dell'economia creativa dell'Indonesia. Il ruolo della scienza e della tecnologia nell'economia dell'Indonesia è di alto livello. E questo paese ha percorso la strada dello sviluppo economico investendo nel campo dell'economia di ricerca e creatività, la cui ampiezza è molto diversificata e comprende 16 settori, tra cui lo sviluppo di applicazioni e giochi, architettura, interior design, moda, film, animazione e video. Poi anche arte culinaria, musica, stampa, pubblicità, belle arti e televisione e radio. Il governo indonesiano, come molti governi sviluppati, ha sottolineato più di ogni altra cosa lo sviluppo delle risorse umane al fine di elevare la qualità e lo sviluppo nazionale. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche le prossime settimane. Non mancate!